Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera continueremo la nostra serie sul tema delle origini, creazione o evoluzione. E sono al corrente che ci sono alcune persone qui che sono nuove, che avete perso alcuni dei messaggi precedenti, quindi permettetemi di fare una breve rassegna e ovviamente cercherò di renderla breve e concisa perché ho tantissimo da dire e sono contento di avere un'ora intera per poterlo fare, ma voglio iniziare dicendo questo e suppongo che questo stabilisca un po' la premessa di tutto quello che dirò questa sera. L'evoluzione è un'impossibilità. Se vi ricorderete questo, capirete che non ci resta altra alternativa se non la creazione. L'evoluzione non può accadere. E nell'ultimo paio di messaggi abbiamo esaminato il perché. Abbiamo discusso l'impossibilità dell'evoluzione, in particolare dal punto di vista della teoria dell'informazione. E vi ho detto che ogni essere vivente ha un codice DNA. Ogni organismo vivente ha un codice genetico programmato con l'informazione esatta per produrre, preservare e per riparare quell'essere vivente stesso. Non ha più o meno informazioni necessarie. I geni in ogni organismo lo limitano ad essere ciò che è. Non può essere meno di quello che è e non può essere più di quello che è. Non esiste alcuna informazione genetica che lo può trasformare in qualcosa di diverso da ciò che è. La Bibbia parla di specie, di esseri viventi che possono riprodursi secondo la loro stessa specie. Ed essenzialmente questa è la stessa cosa, ci possono essere variazioni all'interno di una specie in sé per sé, ma nulla si spinge al di là di quella. La scienza ha cercato di dirci che l'evoluzione è un processo chiamato mutazione, che gli organismi viventi hanno la capacità di mutare, che significa semplicemente di cambiare, ma dovete capire questo, le mutazioni non possono cambiare la natura o la specie degli organismi. Non possono renderlo diverso da ciò che già è. L'unica cosa che le mutazioni possono portare, questo è importante, possono solamente portare alla perdita di informazioni già presenti. Non c'è mai alcun guadagno di informazioni. Le mutazioni non aggiungono mai nuove informazioni genetiche. Quindi le mutazioni non portano ad un processo evolutivo ascendente. Le mutazioni non sono un meccanismo che porta ad un processo evolutivo ascendente. Il dottor Werner Gitt, direttore e professore presso l'Istituto Federale Tedesco di Fisica e Tecnologia, ha risposto a questa domanda. Può informazione nuova originarsi in un organismo vivente tramite mutazioni? E questa fu la sua risposta, e cito: le mutazioni possono causare solamente dei cambiamenti in informazione già esistente. Non ci può essere alcun aumento di informazione, ed in generale il risultato delle mutazioni è dannoso. Nuove linee guida per nuove funzioni o organi nuovi non possono sorgere a sé. Le mutazioni non possono essere la fonte di nuova informazione. Fine della citazione. Scienziati onesti devono ammettere che tutta la vita doveva essere progettata individualmente da una mente immensa ed intelligente che ha programmato tutto. Ora, quando si pensa alla complessità di tutto questo, la cosa diventa assolutamente stupefacente. Per esempio, pensate per un attimo al cervello umano. Il cervello è più complesso di un Boeing 747, ad esempio. Un Boeing 747 è composto da 6 milioni di componenti. Riuscite ad immaginare l'evoluzione di un Boeing 747 da una pila di rottami o di pezzi di metallo? È assolutamente ridicolo. Più la scienza osserva la vita, più essa diventa complessa ai suoi occhi. E il corpo, ad esempio, è composto da trilioni di cellule. E in una sola di quelle cellule, una su trilioni, la quantità di informazioni genetiche presenti in una sola di quelle cellule è stata stimata come sufficiente a riempire qualcosa come 1000 libri di 500 pagine l'uno. E quello sarebbe solamente per gestire una sola cellula su trilioni presenti nel corpo umano. E la maggior parte degli scienziati pensa che questa sia una sottovalutazione della sua complessità effettiva. Da dove è venuta tutta questa informazione? O per meglio dire, da chi proviene tutta questa informazione? Rispondere a questa domanda con l'evoluzione è una cosa ridicola. Attribuire al caso l'energia è altrettanto ridicolo. Tanto ridicolo da essere abbastanza per essere accettati ad un qualche istituto mentale. E quindi perché gli scienziati continuano a sostenere questa teoria ridicola dell'evoluzione motivata dal caso? Perché? La verità di fondo è che lo fanno per evitare Dio. Lo fanno per allontanare Dio dalle loro vite, per evitare la sua legge, per sfuggire al suo standard, per evitare la sua volontà, per sfuggire alla sua parola e per evitare il suo giudizio sulle loro vite. L'evoluzione non è nient'altro che quello che Henry Morris disse così appropriatamente: non è altro che una lunga guerra contro Dio. L'evoluzione è l'espressione contemporanea della lunga guerra contro Dio. L'Antico Testamento dice che lo stolto ha detto nel cuor suo: non c'è Dio. Quella è stoltezza, non è razionale rifiutare il creatore. Non è razionale attribuire potere al caso. Non è razionale assumere che un tipo di organismo vivente possa diventare un altro. Non è saggio rifiutare la legge di Dio, la sua parola e rifiutare il suo Vangelo. E se ciò non è né razionale né saggio, allora perché gli uomini si ostentano a farlo? La risposta è che le persone lo fanno perché amano il peccato ed amano le tenebre, perché le loro opere sono malvagie. Amano se stessi ed amano il loro peccato, si rifiutano di adorare Dio e di sottomettersi alla sua parola, alla sua legge. Non riconoscono le scritture, e tra l'altro le scritture ci mostrano che ciò che c'è nel mondo di Dio si trova anche nella sua parola. Tutto ciò che sappiamo sulla creazione dal nulla è ciò che il creatore ci ha detto. L'unico luogo in cui ce l'ha detto è nelle scritture. L'evoluzione è una guerra contro Dio, è una sorta di lotta contemporanea, un attacco moderno contemporaneo nella lunga, lunga guerra che Satana ha portato avanti contro Dio. Nel 1989 lo scienziato Henry Morris scrisse un libro eccellente chiamato La lunga guerra contro Dio. Ed in quel libro mostra l'impatto della teoria dell'evoluzione sul mondo e dimostra il fatto incontrovertibile che la quasi universalmente accettata credenza nell'evoluzione che permea ogni area del pensiero umano ha influenzato ogni ambito della vita stessa. Non solamente la nostra prospettiva sul mondo fisico e le scienze biologiche, ha influenzato anche le scienze sociali, ha influenzato le scienze comportamentali, ha influenzato la psicologia, ha influenzato le scienze umanistiche, ha influenzato le arti, ha influenzato la filosofia ed ha influenzato persino la religione. Citando Henry Morris, egli disse questo: la menzogna dell'evoluzione permea e domina il pensiero moderno in ogni campo. Essendo questo il caso, segue inevitabilmente che il pensiero evoluzionistico è essenzialmente responsabile per gli sviluppi politici letalmente ominosi e le disintegrazioni morali e sociali caotiche che si sono sviluppate ovunque. Fine della citazione. Nel suo libro prosegue dimostrando come tutto, dai genocidi alla fornicazione, dall'omosessualità all'aborto, a tutte le questioni relative alla distruzione della dignità umana, ovvero il non vedere l'uomo come creato a immagine di Dio, dal crimine alle droghe e tutto il resto, fa parte del risultato di un universo materialistico ed umanistico privo di Dio. E quindi, dice Morris, l'evoluzione non è altro che la versione pervasiva moderna del conflitto dei secoli, la lunga guerra contro Dio. L'evoluzione è una filosofia vuota, è un inganno di vanità e designata per attaccare il Creatore, la sua gloria, rinnega la sua rivelazione gloriosa nelle scritture, rinnega la sua autorità sull'universo degli uomini, rinnega la dignità degli uomini, rinnega l'immagine stessa di Dio, è una favola ideata astutamente, è prostituzione religiosa, è l'ultima abominazione della terra generata dal padre della menzogna, Satana. Ora, se avessi potuto dirlo più energicamente, l'avrei detto. Vedete, il mondo ha sempre creduto al seduttore, il mondo ha sempre creduto al bugiardo, Satana, e si è sempre unito a lui in questa lunga guerra contro Dio. La storia delle nazioni, del mondo, la storia ciclica di come il mondo ripete la sua stessa rovina ci è presentata in Romani capitolo 1 e voglio che la guardiate, questo è un capitolo molto familiare a tutti noi, ne sono al corrente, non ci soffermeremo troppo, ma devo ricordarvi che questo capitolo, il capitolo 1 di Romani, dal versetto 18 in poi, ci presenta com'è che lo scenario della lunga guerra contro Dio si è sempre ripetuto più e più e più volte ancora. E quello che abbiamo qui è la storia ciclica di quello che accade nelle nazioni del mondo lungo la storia del mondo. Il versetto 18 dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità. Ora, la verità è ovvia, la verità sul Creatore è ovvia, la verità di un Dio che è una persona, visto che anche noi siamo persone, è ovvia. La verità sul conto di un Dio che è morale, perché anche noi abbiamo un senso morale ed una coscienza morale, è ovvia. La verità su un Dio che ha stabilito il giusto e lo sbagliato è ovvia perché si trova nella struttura stessa della nostra vita. La verità che c'è un creatore, una prima causa per questo effetto incredibile chiamato universo, è ovvia perché la razionalità si basa sulla causa e l'effetto e ci porta automaticamente alla prima causa di tutte. Gli uomini però soffocano la verità. Versetto 19 dice: perché quel che si può conoscere Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro, e l'ha fatto dandogli la ragione. E la ragione dice: la ragione non è altro che una sequenza di modelli di causa-effetto, ed ogni volta che facciamo una qualche ricerca lavoriamo su un principio di causa ed effetto. Ogni volta che vogliamo comprendere un determinato principio lo capiamo perché c'è una relazione causa-effetto, c'è una sequenza di cose che porta ad una conclusione precisa. Questa è la razionalità. La ragione è la capacità di collegare le cose per arrivare ad una conclusione corretta. E Dio ha posto nella mente degli uomini la razionalità in modo che possano razionalmente arrivare al fatto che deve esserci una prima causa, che di conseguenza li porta a Dio stesso. E poi Dio, come dice Romani 2, ha riversato la legge nel cuore dell'uomo, la legge morale scritta da Dio sul cuore. Quindi il versetto 19 dice che quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, che Dio è, secondo il versetto 20, il creatore del mondo. Possiamo osservare la creazione e vedere i suoi attributi invisibili. Possiamo osservare la creazione e riconoscere che Dio è potente. Possiamo guardare alla creazione e riconoscere che Dio è intelligente oltre ogni comprensione. Possiamo guardare la creazione e sapere che la mente di Dio è così incredibilmente e così vastamente ed infinitamente complessa da essere assolutamente incomprensibile alle nostre piccole menti. Possiamo vedere la creazione e sapere che Dio ama la bellezza e l'ordine. Possiamo guardare alla creazione, possiamo vedere che Dio ha un tocco delicato, allo stesso tempo possiamo anche vedere che Dio ha un tocco potente, quasi opprimente, che può uccidere, che può schiacciare. Possiamo vedere molto dei suoi attributi dalla sua creazione, possiamo vedere la sua bontà manifesta nella pioggia, nel sole, nel cibo che gustiamo, nella bellezza del mondo che ci circonda, nell'amore che ha riversato nella vita, nella meraviglia del romanticismo e nella benedizione dei bambini, nella gioia esaltante dell'avventura. Possiamo vedere che Dio è un Dio di bellezza, di bontà, di gentilezza, di grazia. Si può conoscere tantissimo sul conto della sua potenza eterna e divinità. Si può conoscere così tanto che il versetto 20 dice che se non lo riconosciamo in tutto questo, non lo riconosciamo per chi è veramente, allora siamo inescusabili. La creazione non è stata ideata per indirizzarci ad una qualche cosa unicellulare, in una sorta di zuppa primordiale. No, è destinata ad indirizzarci a Dio, è stata ideata per mostrarsi ciò che c'è da sapere sulla mente di Dio e niente sul conto di un qualche processo immaginario evolutivo potenziato dal caso. Ogni posizione di quel tipo, ogni posizione creazionista progressiva, ogni posizione evoluzionista teista colpisce l'intento di Dio nella creazione, ovvero di manifestare la sua grande potenza. Non è che Dio è un Dio unidimensionale, come ci direbbe l'evoluzione teista. Come se avesse iniziato tutto e poi l'evoluzione avrebbe preso il sopravvento. No, quello non gli dà mica gloria. Quello dà gloria alla sopravvivenza del più adatto, che è un punto di vista inventato da Charles Darwin e dei suoi amici per spiegare certe apparenze quando non sapevano le cose che conosciamo al giorno d'oggi, che contraddicono tutte queste cose. Dio non è glorificato, Dio non è onorato quando diamo il merito della creazione all'evoluzione, quando gli diamo il merito della complessità dell'universo, della complessità del più piccolo microcosmo della creazione o quando gli diamo il merito del macrocosmo più grande della creazione. Dio è onorato e Dio è glorificato solamente quando gli diamo gloria e gli diamo il merito di tutto. Versetto 21 dice... Versetto 21 indica che la razionalità e la moralità sono intrecciate nella struttura della vita umana. La razionalità e la moralità ci portano a Dio. E questo è inevitabile. E quindi il versetto 21 dice perché pur avendo conosciuto Dio, cioè non c'era alcun'altra possibilità al di fuori di Dio, ma tipicamente quello che fanno è che non lo glorificano come Dio, non lo ringraziano, ma si danno a vani ragionamenti, scambiano Dio con speculazioni sciocche. E poi il loro cuore, privo di intelligenza, si ottenebra, la luce si spegne. E si dichiarano sapienti ed hanno diplomi ed hanno dottorati, scrivono libri, ma in realtà sono stolti. Sono degli stolti con la visione ottenebrata, sono incoerenti ed una posizione impossibile da sostenere che chiamano saggezza, seppur Dio la chiama stoltezza. Quindi il versetto 23 dice che hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile. Si sono allontanati dal Dio incorruttibile, dal Dio soprannaturale, il Dio che è più grande della sua creazione, che è al di fuori della sua creazione, e dal posto di quel Dio hanno sostituito un'immagine simile ad un uomo corruttibile ed uccelli ed animali quadrupedi e rettili. Adorano la creazione invece del creatore, dice il versetto 25. Scambiano la verità di Dio e credono alla menzogna di Satana che perpetua la lunga guerra contro Dio ed adorano e servono le creature. Questo è quello che fanno gli evoluzionisti, letteralmente credono che la creatura sia il creatore, non è vero? Certo che è così. E, sapete, questo è esattamente quello che dice Romani 1. Si sono sbarazzati la saggezza ed hanno accettato la stupidità e la stoltezza perché i loro cuori stolti sono ottenebrati e le loro speculazioni erano vane, futili, sono diventate inutili perché si sono allontanati dall'unica spiegazione razionale per ogni cosa, Dio. Perché non volevano che Dio stesso si infiltrasse nei loro standard morali. Iniziarono ad adorare gli uccelli e gli animali ed hanno servito le creature invece del creatore che è benedetto in eterno. Amen. E quindi sapete cosa? Dio li ha abbandonati. Li ha abbandonati al peccato sessuale, all'omosessualità ed ogni tipo di peccato menzionato dal versetto 28 al 32. È così che funziona. Si sono immersi nelle profondità dell'iniquità orrificante. Ora questa è la vera storia dello sfondo d'origine dell'evoluzione, fa parte della lunga guerra contro Dio. Se avessimo avuto più tempo avrei condiviso delle citazioni da parte di alcuni evoluzionisti che affermarono delle dichiarazioni blasfeme di scherno contro Dio. Ma non c'è bisogno di sentire certe cose. La Bibbia però, dall'altro canto, ripete chiaramente il fatto che Dio è il creatore di tutto. Di tutto. Lasciate che vi mostri questo fatto qui ed ora mi prenderò del tempo perché credo che sia così importante da comprendere. Genesi 1:1 lo dice e non si potrebbe dire più completamente o chiaramente. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Molto chiaro, inequivocabile. Giovanni 1, nel principio era la parola in riferimento a Cristo e la parola era con Dio e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Ora ascoltate questo. E tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, e senza di Lui niente fu creato di tutto ciò che fu creato. Ora, com'è che si può dire diversamente? Non c'è alcuna evoluzione menzionata in Giovanni 1:3. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato creato di ciò che è stato creato. Ascoltate, non esiste niente che non è stato creato da Lui. Nel libro di Ebrei, capitolo 11, un versetto familiare, per fede, l'unico modo, non per analisi empirica, per fede comprendiamo, in altre parole dobbiamo credere alla Bibbia, per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, che Dio parlò e tutto fu creato. Ed ora ascoltate qui: così che le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Ora, questa è un'affermazione assoluta che sconta totalmente l'evoluzione. Quello che vediamo nel mondo creato non è stato fatto da un qualche altro materiale, ma piuttosto tutto ciò che vediamo nell'universo creato da Dio è stato creato da Lui ed è stato creato dal nulla. Dal nulla. Ed è esattamente quello che dice il libro di Genesi. Questo è un grande versetto, Ebrei 11:3. Colossesi 1:16, parlando di Cristo, che è Dio il creatore, versetto 16: poiché per mezzo di Lui sono state create tutte le cose. Avete notato quante volte la scrittura ripete la parola tutte? Tutte le cose sono state create. Cosa intendi dire? Beh, nei cieli, tutto ciò che esiste nell'universo, giusto? Tutto. E poi dice sulla terra, tutto nel nostro piccolo microcosmo qui, questa terra, tutto al di fuori di questa terra e tutto ciò che si trova su questa terra, egli l'ha creato, tutto. Ascoltate qui, le cose visibili e le cose invisibili. Potete vedere le montagne? Lui le ha create. Non potete vedere il vento? Lui l'ha creato. Possiamo vedere l'oceano? L'ha creato Lui. Non possiamo vedere la corrente elettrica perché passa per l'aria, ma Lui l'ha creata comunque. Le cose visibili e le cose invisibili. E quello include gli esseri angelici, chiamati troni, domini, potestà ed autorità, tutte le cose. E ripetendolo ancora una volta, tutto è stato creato per mezzo di Lui e per Lui. Voglio dire, questo è assolutamente fuori discussione. Questo va al di là di ogni dubbio. E nel mentre scorrete la Bibbia, essa diventa implacabile nella sua affermazione di questa verità. In Deuteronomio 4:32 dice: ricerca pure nei tempi antichi, Mosè, che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra. C'è stato un giorno in cui Dio ha creato l'uomo sulla terra. Non è l'ultima tappa di un processo evolutivo di miliardi di anni. C'è stato un giorno, e sappiamo che è stato il sesto giorno, come ci viene detto nella Genesi. Nei Salmi, e non posso portarvi a tutti i Salmi che esaltano Dio come creatore, ma il Salmo 104 è una buona illustrazione di questo concetto. Salmo 104: anima mia, benedici il Signore. Signore mio Dio, tu sei veramente grande, sei vestito di splendore, di maestà, egli si avvolge di luce come d'una veste, stende i cieli come una tenda. Sapete la prospettiva ridicola ed irrazionale dell'evoluzione, che cerca sempre solamente di risolvere la domanda su com'è che la vita si sia generata sulla terra. Ma com'è che invece spiegano l'universo infinito? Dio l'ha steso. Versetto 3. Egli costruisce le sue alte stanze sulle acque, fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento, fa dei venti i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Versetto 5. Egli ha fondato la terra sulle sue basi, essa non vacillerà mai, e tu l'avevi coperta dell'oceano come d'una veste. Egli creò gli oceani, egli creò la terra. Ed il Salmo continua così. Egli fa scaturire fonti nelle valli, dice il versetto 10. È stato Lui a fare gli animali selvatici e gli uccelli, è Lui che fa crescere l'erba, dice il versetto 14, e così via, fino al versetto 24. Oh Signore, quante sono numerose le Tue opere! Non c'è alcun merito attribuito ad una qualche casualità irrazionale? Versetto 24. Oh Signore, quanto sono numerose le tue opere, ascoltate qui. Tu le hai fatte, e c'è ancora quella parolina, tutte. Tu le hai fatte tutte con sapienza. Più conosciamo scientificamente parlando, più penetriamo nei misteri incredibili di questa creazione, più saggio diventa il creatore ai nostri occhi. La terra è piena delle tue creature. Quella parola finale, ricchezze, è creature. La terra è piena delle tue creature. E poi continua a parlare del mare grande ed immenso in cui ci sono esseri senza numero, animali piccoli e grandi, e lì le navi si muovono, e c'è anche il Leviatano, il mostro marino, le grandi balene. E prosegue così. Versetto 31, duri per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. Voglio dire, è tutto suo, ha creato tutto, non c'è mai alcun'altra spiegazione. Salmo 104, lodate il Signore dai cieli, lodatelo nei luoghi altissimi, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutti i suoi eserciti, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte stelle lucenti, lodatelo cieli dei cieli e voi acque al di sopra dei cieli. Tutte queste cose lodino il nome del Signore perché Egli comandò e furono cosa? Furono create. Il profeta Isaia parla del potere creativo di Dio in Isaia capitolo 40, versetto 28. Mamma, questo è proprio un grande versetto, segnatevelo. Non lo sai tu? E vogliamo ripetere questo al mondo degli evoluzionisti. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica, non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. La sua mente è così lontana da noi che non possiamo neanche iniziare ad avvicinarci. E di nuovo Isaia 42:5. Così parla Dio, il Signore. Di che Dio stai parlando, Isaia? Del Dio che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra con tutto quello che essa produce, che dà il respiro al popolo che c'è sopra e lo spirito a quelli che vi camminano. Sempre io sono il Signore. Vedete, il creatore di tutto. In Isaia 45, Isaia non ha finito di onorare Dio come creatore. Versetto 5. Io sono il Signore. E non ce n'è alcun altro, fuori di me non c'è altro Dio. Io ti ho preparato, sebbene non mi conoscessi, perché da Oriente a Occidente si riconosca che non c'è altro Dio fuori di me. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Io formo la luce, io creo le tenebre, io do il benessere, creo l'avversità. Io, il Signore, sono colui che fa tutte queste cose. Cieli stillate dall'alto, le nuvole facciano piovere la giustizia, si apre la terra e si afferma di salvezza, faccia germogliare la giustizia al tempo stesso. Io, il Signore, creo tutto questo. Qui sta parlando di quello che farà la grande ricreazione gloriosa della terra nel regno a venire. È la sua creazione, con essa può fare quello che vuole e può farlo quando lo vuole. Il versetto 9 è un po' un avvertimento agli evoluzionisti: guai a colui che contesta il suo creatore. Guardate il versetto 12, stesso capitolo. Io ho fatto la terra ed ho creato l'uomo su di essa. Io con le mie mani ho spiegato i cieli e comando tutto il loro esercito. Guardate il versetto 18. Infatti così parla il Signore che ha creato i cieli. Il Dio che ha formato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Il profeta Malachia enfatizza la stessa cosa. Dio è il padre di noi tutti. Malachia 2:10, non abbiamo forse tutti un solo padre? Ascoltate qui, non ci ha creati un solo Dio. L'uomo non è la fine di una catena evolutiva, è la creazione diretta di Dio come tutto il resto. Marco 10, verso 6. Ma dal principio, Gesù sta parlando, dal principio della creazione, Dio li fece maschio e femmina. Dio creò l'uomo non si è evoluto. Nel libro di Marco, al capitolo 13, versetto 19, quest'enfasi è ribadita più e più volte. Non vi sto mica dando tutte le scritture, ma Marco, pensate che ve le stia dando, ma non è così. Marco 13:19 dice: perché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non ce n'è stata una uguale dal principio del mondo. E giusto nel caso non l'avesse ancora preso, dal principio del mondo che Dio ha creato. La creazione che Dio ha creato, più volte nelle scritture viene ripetuta questa stessa enfasi. L'abbiamo visto nell'Antico Testamento, nei profeti, l'ho passato nel Vangelo di Marco, lo troviamo anche nelle epistole. Efesini 3:9 dice: Dio che ha creato tutto. Dio che ha creato tutto. L'apostolo Pietro, insieme a Paolo, enfatizza la stessa cosa. Perciò, 1 Pietro 4:19, coloro che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le loro anime ad un fedele creatore. Dio è il nostro creatore fedele. E poi ovviamente voglio che andiate ad Apocalisse, perché qui è dove tutto si riassume. Apocalisse capitolo 4, andiamo in cielo e vediamo cos'è che ne pensa il cielo dell'evoluzione. Verso 11. Tu sei degno, o Signore, e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Perché? Perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. Capitolo 5. Troviamo la stessa enfasi. Dio, il grande Dio sovrano, è il creatore. La gloria è sua, la potenza è la sua e suo è anche il dominio. Egli è colui che ha acquistato con il suo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, ed il cielo intero incomincerà a risuonare la lode di Dio. A quello che siede sul trono e l'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Ed infine, versetto 13, e tutte le creature, che comprende tutto, non esistono cose che sono evolute, ci sono solamente creature, cose create. Non dice mica ogni cosa creata ed ogni cosa che ha mutato con il tempo. No, tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi. Questa è la redenzione dell'universo intero. Andate all'Apocalisse capitolo 10, e questo è un capitolo favoloso. Un angelo potente discese dal cielo. Ma quest'angelo grande e forte che discese dal cielo ha un libricino che rappresenta il libro che descrive il giudizio di Dio. E l'angelo, nel versetto 5, Giovanni lo vide con un piede sul mare ed un piede sulla terra, indicando il fatto che il giudizio di Dio sarebbe ricaduto sia sul mare che sulla terra, così come indica Apocalisse. Ma quell'angelo giura per Dio e lo identifica come colui che vive nei secoli dei secoli, e per di più lo identifica con questa dichiarazione. Dice: il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, ed il mare e le cose che sono in esso. Assolutamente inequivocabile. Ora, infine, mentre avanziamo per le scritture, arriviamo al capitolo 14 di Apocalisse. Sapete, quando arriverà la tribolazione dal trono di Dio, verranno pronunciati dei giudizi terribili, terribili. Vediamo la macchina da guerra nei capitoli 4 e 5, la macchina da guerra celeste si inizierà a muovere, così come dichiarato similmente in Ezechiele capitolo 1, dove si parla del giudizio divino passato e la sua manifestazione futura. Ma in quel periodo di 7 anni, quando Dio riverserà il giudizio, soprattutto negli ultimi 3 anni e mezzo di quel periodo di 7 anni, contemporaneamente il Vangelo sarà predicato, e sarà predicato dai due testimoni menzionati nel capitolo 11. Sarà predicato anche dai 144.000 ebrei menzionati iniziando dal capitolo 7. Ma ci sarà anche un altro grande predicatore identificato nel capitolo 14 di Apocalisse, versetto 6. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo. Certamente avrete visto messaggi promulgati dagli aerei durante una partita di calcio, quello che è, messaggi scritti su degli striscioni o robe del genere. Quella è un po' l'idea, però non proprio. Qui c'è un angelo che vola in mezzo al cielo e che mentre vola predica il Vangelo eterno a coloro che abitano sulla terra, ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E questa roba è abbastanza entusiasmante, non è vero? Cioè, se vorrai conoscere il Vangelo ti basterà alzare lo sguardo. E questo è quello che predicherà il Vangelo eterno. E questo è lo stesso messaggio che si è mai predicato, non è mai cambiato. Temete Dio e dategli gloria, miei cari, questo è il messaggio. Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha, che cosa? Che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Il creatore. La buona notizia eterna è: temi Dio ed adoralo. Questa è la buona notizia della salvezza, ovvero che Dio può essere riverito, che Dio può essere adorato, Dio può essere glorificato, il peccatore può ravvedersi, può venire e assumersi la capacità di conoscere Dio, di adorarlo e di glorificarlo tramite il perdono dei peccati. L'angelo predicherà il Vangelo eterno, ed il Vangelo eterno è questo, gente, il creatore è diventato anche il nostro redentore. Il creatore è diventato il nostro redentore. Lo stesso Dio che ha creato tutto, alla fine porterà il giudizio in anticipazione della sua ricreazione. Questa è l'identificazione costante delle scritture del fatto che il creatore è anche il redentore, che il redentore non è altro che il creatore, colui che ha creato assolutamente tutto. Non posso tralasciare Neemia, perché riassume il tutto, ascoltate. Neemia capitolo 9, versetto 5, vediamo che c'è questo raduno di Leviti, ed insieme esclamano: alzatevi e benedite il Signore vostro Dio di eternità in eternità. Oh, si benedica il tuo nome glorioso che è esaltato al di sopra di ogni benedizione, di ogni lode. E ascoltate qui, tu solo, questa è la loro lode, tu solo sei il Signore, tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che è sopra di essa, i mari e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose. L'esercito dei cieli ti adora, sei tu il Signore. È sempre così nelle scritture, sempre. A Dio viene dato pieno merito e gloria per la creazione. E com'è che la fece? Salmo 33. I cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Semplicemente pronunciata. Versetto 9. Poiché egli parlò e la cosa fu. Salmo 33. Ci sono due grandi passaggi nel libro di Atti nei quali Paolo rende questo concetto abbondantemente chiaro. In Atti 14, al versetto 15, vediamo che qui Paolo e Barnaba stavano predicando in un ambiente pagano a Listra, dove la gente adorava gli dei tipici dell'epoca, e loro erano lì e gli stavano dicendo: anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo il Vangelo affinché vi allontaniate da queste cose vane per servire il Dio vivente. Quale Dio? Il Dio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E sull'Areopago, in Atti 17, che Paolo entrò in contatto con dei filosofi che avevano eretto un altare al Dio sconosciuto, giusto nel caso avessero trascurato qualcuno nel loro pantheon di divinità. E quindi Paolo disse: lasciate che vi parli sul conto del Dio che non conoscete, ve lo dico io. Versetto 24, è il Dio che ha creato il mondo e tutte le cose in esso. È quello lì, è il Dio che ha creato il mondo e tutte le cose in esso. Sapete, non è che questa è una sorta di dichiarazione oscura o poco chiara, non è così? Ogni volta che arriviamo ad uno di questi passaggi, il messaggio è esauriente ed esclude qualsiasi processo evolutivo. Dio ha creato tutto e tutto ciò che esiste, Dio l'ha creato. E le scritture identificano ripetutamente Dio come il creatore. Ora, con tutto questo in mente, torniamo a Genesi 1:1. Questa è un'affermazione semplice. Nel principio Dio creò i cieli e la terra, amici, o ci credete oppure no. E data questa affermazione e le molteplici affermazioni che vi ho appena letto, se non credete a questo, allora ci saranno un sacco di altre cose che troverete difficile a credere nella Bibbia. Sapete, sentire l'assalto dei critici nei confronti della Bibbia è stancante. Ieri sera sono tornato a casa tardi da un viaggio ed ho letto un articolo assolutamente ridicolo su US News a riguardo dell'apostolo Paolo, che non ha fatto altro che mal rappresentare la parola di Dio, mal rappresentare l'apostolo Paolo, e c'erano un sacco di stoltezze idealizzate da uomini che rinnegano Cristo e sono privi di Dio. Ma fanno la stessa cosa sul libro di Genesi, e alcuni di loro si presentano come studiosi religiosi. È ampiamente ritenuto che il racconto della creazione di Genesi non debba essere considerato come storia letterale, ma come una sorta di poema ebraico altamente allegorico. Beh, se quello fosse vero, allora dovremmo allegorizzare anche tutti gli altri passaggi che vi ho letto. Ma questo è l'approccio accademico? Non prendiamo questo come storia in sé per sé, del fatto che Dio ha veramente creato il mondo in 6 giorni. Questa è poesia ebraica. Douglas Kelly, che ha scritto un libro assolutamente eccezionale, al quale sarò continuamente riconoscente in questa serie, chiamato Creazione e Cambio, dice: molti interpreti biblici hanno cercato di evitare il conflitto evidente tra una lettura diretta del testo della Genesi e le teorie sull'origine opposte adesso presentate dai naturalisti. Facendo questo, hanno suggerito che Genesi dall'1 all'11, e soprattutto i primi 3 capitoli, sono scritti poetici piuttosto che porzioni di storia cronologica. Questa posizione è sorprendentemente comune tra le persone che, in generale, hanno una posizione elevata dell'autorità delle scritture. Abbastanza sorprendente, non è vero? Il grande studioso del Westminster Seminary di Philadelphia, e mi sono fatto le ossa studiando molti dei suoi scritti quando ero uno studente, Edward J. Young, un'autorità d'erudizione d'ebraico e lingue affini, risponde a queste affermazioni secondo i quali Genesi dall'1 al 3 è poesia piuttosto che storia letterale. E nel suo scritto cerca di rispondere a questa domanda: è la Genesi poesia o mito? E disse questo: per sfuggire alle dichiarazioni fattuali evidenti di Genesi, alcuni evangelici dicono che i primi capitoli di Genesi sono poesia o mitologia, puntando al fatto che non dovrebbero essere considerati come resoconti diretti e che l'accettazione di tale posizione risolve le difficoltà. L'adozione di questa posizione risolve tutti i problemi che possiamo avere con la scienza moderna. E poi Young dice: Genesi però non è poesia. Ci sono racconti più poetici della creazione nella Bibbia, come quelli del Salmo 104, o certi capitoli di Giobbe, e differiscono completamente dal primo capitolo di Genesi. La poesia ebraica ha certe caratteristiche e non si trovano nel primo capitolo di Genesi. Quindi la pretesa che Genesi 1 sia poesia non è affatto una soluzione al problema. Colui che dice: credo che Genesi pretende di essere un resoconto storico, ma non ci credo, è un interprete molto migliore della Bibbia rispetto a colui che dice: credo che Genesi sia profondamente vero, ma che è poesia. Fine della citazione. Quindi non presentate tutte queste stoltezze circa il genere del resoconto, è meglio affermare sinceramente che non ci credete. Quello è un approccio migliore, senza ombra di dubbio. Genesi 1 non è scritto secondo le leggi della poesia ebraica, potete trovare un sacco di passaggi nell'Antico Testamento che lo sono, questo però non lo è. Non ci sono alcuni parallelismi tipici che si verificano sempre nella poesia ebraica. E Douglas Kelly dice a questo riguardo: nessuna quantità di sforzo esegetico può trovare la minima visione poetica di Genesi dall'1 all'11 nei libri del Nuovo Testamento. E se fosse poesia, ci aspetteremmo che gli scrittori del Nuovo Testamento assumessero la cosa e la trattassero come tale, ma ogni volta che leggiamo i commenti degli autori del Nuovo Testamento a riguardo, è ovvio che la presero e la compresero come storia reale. Henry Morris riassume l'uso del Nuovo Testamento nell'Antico in questo modo e dice questo: il Nuovo Testamento è, se per nulla, ancora più dipendente da Genesi dell'Antico Testamento. Ci sono almeno 165 passaggi in Genesi che sono direttamente citati o chiaramente riferiti nel Nuovo Testamento. Molti di essi vengono accennati più di una volta, quindi ci sono almeno 200 citazioni o riferimenti al libro di Genesi nel Nuovo Testamento. È significativo che la parte di Genesi che è stata oggetto degli attacchi più gravi dello scetticismo e dell'incredulità sono i primi 11 capitoli, sia la parte che ha avuto la maggiore influenza sul Nuovo Testamento. Esistono oltre 100 citazioni o riferimenti diretti a Genesi dall'1 all'11 nel Nuovo Testamento. Inoltre, ognuno di quei 11 capitoli viene accennato da qualche parte nel Nuovo Testamento ed ogni autore del Nuovo Testamento fa riferimento da qualche parte nei suoi scritti a Genesi dall'1 all'11. Ogni autore del Nuovo Testamento. In almeno 6 occasioni diverse Gesù Cristo stesso ha citato o fatto riferimento a qualche parte o a qualche concetto direttamente dichiarato in uno di quei primi 11 capitoli, 6 volte diverse, includendo delle citazioni specifiche ad ognuno dei primi 7 capitoli. Inoltre, in nessuno di questi molti casi in cui l'Antico o il Nuovo Testamento si riferiscono a Genesi, c'è la minima evidenza che gli scrittori considerassero gli eventi o i personaggi rappresentati come miti o come allegorie. Al contrario, tutti videro Genesi come un relato assolutamente storico, vero ed autorevole. Fine della citazione. Grazie, Henry. Ottime affermazioni. Walter Brown elenca qualcosa come 71 riferimenti dal Nuovo Testamento ai primi capitoli di Genesi e conclude questo, ecco la sua conclusione. Ogni autore del Nuovo Testamento fa riferimento ai primi capitoli di Genesi, tutti. Gesù Cristo fa riferimento ad ognuno dei primi 7 capitoli di Genesi. Tutti i libri del Nuovo Testamento, tranne Galati, Filippesi, Prima e Seconda Tessalonicesi, Seconda Timoteo, Tito, Filemone, Seconda e Terza Giovanni, fanno riferimento a Genesi dall'1 all'11. Ogni capitolo di Genesi dall'1 all'11, tranne il capitolo 8, sono specificamente menzionati da qualche parte del Nuovo Testamento. Ogni autore del Nuovo Testamento accettò quei primi capitoli come storicamente accurati. Ora, se tornate al libro di Genesi per un momento, l'analisi del libro di Genesi supporta ulteriormente la storicità dei primi capitoli e proverò a concludere con questo. meglio deve ancora venire. Ma se delineassimo il libro di Genesi in uno schema, dal capitolo 1 all'11 vedremmo la storia primitiva. Dal capitolo 12 al 50 troveremmo la storia patriarcale, dove c'è Abramo, Isacco, e giù fino a Giuseppe, Giacobbe e Giuseppe. C'è la storia primitiva, la creazione, la caduta, il diluvio e la dispersione. C'è la storia patriarcale, Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe. È tutto ben suddiviso. Nessuno metterebbe mai in discussione che dal 12 al 50 sia storia, perché è mai discutere i primi 11. Non vogliono mettere in dubbio il fatto che il diluvio sia storia, perché ci sono un sacco di prove a riguardo del diluvio. Non vogliono neanche discutere il fatto che la dispersione, la torre di Babele, le nazioni e le varie lingue siano storia. Dopotutto ci deve essere una qualche spiegazione per la diversità delle lingue e delle nazioni. Ma quello che vogliono veramente contestare riguarda i primi 3 capitoli di Genesi. Ma la cosa che più li preoccupa è la creazione. Pensano che la scienza abbia fatto la sua parte ed abbia smentito la Bibbia. Ma Genesi è storia. Storia primitiva, dall'1 all'11, storia patriarcale, dal 12 al 50. In effetti, lasciate che vi dia una lezione velocissima sulla Genesi. Guardate il capitolo 5. La parola generazione è genealogia, storia. Capitolo 5, versetto 1. Questo è il libro delle genealogie di Adamo. Capitolo 6, versetto 9. Queste sono le storie delle genealogie di Noè. Capitolo 10, versetto 1, queste sono le storie delle genealogie di Sem, Cam e Japhet. Capitolo 11, versetto 10, queste sono le storie delle generazioni di Sem. Versetto 27, queste sono le storie delle generazioni di Tera. Capitolo 25, credo che sia la prossima, al versetto 12, sì. Queste sono le storie delle genealogie di Ismaele. Versetto 19, queste sono le storie delle genealogie di Isacco, e così via. Capitolo 36, queste sono le storie delle genealogie di Esaù. Versetto 9, queste sono le storie delle genealogie di Esaù, indicato di nuovo. Capitolo 37, versetto 2, queste sono le storie delle genealogie di Giacobbe. Possiamo suddividere questo libro intero in registri storici di genealogie. È quello che è. E se ci muovessimo all'indietro, andremo dalla storia di Giuseppe a Giacobbe, a Esaù, a Isacco, a Ismaele, a Abramo, a Tera, a Sem, Cam, Japhet, Noè, Adamo, Dio. Funziona così. È storia. È assurdo, in luce alle tante affermazioni chiare sul fatto che si tratta di storia. È assurdo cercare di rendere la parte storica che riguarda Dio mitologia. Bene, è abbastanza. C'è altro per la prossima volta? Arriverò al versetto 1? Non vi preoccupate. Preghiamo insieme. Rafforza la nostra fede, Signore, tramite questo e la nostra fiducia e la nostra confidenza in Te e nella Tua grandezza. Ti lodiamo perché Tu sei il Creatore, il Redentore. Questo è chi sei, e così vuoi essere conosciuto, adorato e glorificato. Ti lodiamo per la tua creazione e per la tua redenzione. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.